Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana, anche questa, in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. E oggi niente po' di meno che i founders con noi. Ciao belli.
Hi Ale, I'm glad to be here today.
I'm glad to
I'm glad to be one of the Los Alejandros team.
Mamma mia, Los Alejandros, guess who's back? Come abbiamo già detto però in un podcast passato, i founder superano Los Alejandros, esatto. Per cui...
Ancora per poco.
Esatto, prima di vedere le news che tratteremo questa settimana però, Ale, io ti volevo chiedere, tu in generale ti formi spesso su tematiche marketing e social?
Sì.
In che lingua sono solitamente le fonti più accreditate?
In inglese, of course.
Of course. Quindi quando parliamo, per esempio, delle notizie, capita spesso di menzionare i target, market share, buyer persona. Sono tutte persone in...
inglese.
Scusate, tutte parole in...
inglese.
Esatto. And, I'm sorry. Ok, il messaggio è chiaro. Per stare nel mondo del marketing devi sapere...
l'inglese.
Ok, potresti per caso dire ai nostri amici ascoltatori come stai diventando skillato in inglese negli ultimi giorni?
Confesso, mi sto chiudendo letteralmente con Cambly.
Esatto, con Cambly, che ringraziamo perché è lo sponsor di questa puntata. Cambly cos'è, ragazzi? È una piattaforma di e-learning totalmente diversa dalle solite. 24 ore su 24, 7 su 7, 365 giorni l'anno.
Always,
praticamente sempre. Vi permette di fare lezioni individuali con oltre online, con oltre 25.000 insegnanti di madrelingua, che potete scegliere in base alla loro personalità, al loro accento, ma anche al loro lavoro. Quindi se io tipo dico, Ale, oggi voglio fare una chiacchierata con un project manager, lo posso fare. È una figata. Allora, Cambly è una piattaforma adatta un po' a tutti i livelli e prepara a certificati europei anche e internazionali come il TOEFL o l'IELTS. Il TOEFL forse.
Ha bisogno palesemente di una lezione.
Esatto.
Ho iniziato la settimana.
Ed è una piattaforma che ha come... è una piattaforma ad abbonamento con diverse opzioni mensile, annuale. Indovinate un po', abbiamo due super news. Nelle weekly news ci sono due super news. La prima è che nella descrizione della puntata trovate un codice con il quale potete fare 15 minuti di prova gratuita. Raga, fatelo.
Tanto è gratis.
Tanto è gratis. La seconda è che con lo stesso codice avete il 50% di sconto sull'annuale, che è una roba.
Tanta roba, direi.
È tanta roba.
E poi fate la prova, tanto è gratis, se vi piace, insomma, ci avete lo sconto.
Esatto, poi dopo cliccate sul link in descrizione, quindi, e ci venite a di in inglese nei direct message of Instagram quanto siamo simpatici e bravi.
Vai. Grazie Cambly.
Grazie.
Quanto siamo fanni.
Passiamo ora alle notizie della settimana. Cosa tratteremo oggi? Allora, c'è un nuovo modo di cercare i siti web. No, non potete immaginarlo, è una figata. Instagram testa una nuova funzione e sappiamo tutti qual è. LinkedIn testa un nuovo tasto, o tasto un nuovo testa, forse rivoluzionario un po' nel mondo dei social, ma e vedremo qual è. Disney ci fa vivere nelle favole letteralmente perché entra nel mercato immobiliare. E UPS, o anche detto UPS dal mio caro Ale, il famoso brand di logistica, entra in un nuovo mercato. Prima notizia della settimana, è possibile registrare i domini dei siti web con le emoji. È una funzione che ha introdotto Opera, il browser Opera, in collaborazione con Yacht, e in pratica permetterà di... Yacht sta vendendo domini, per cui il sito, il classico tipo marketing-espresso.com, è il dominio di Marketing Espresso. Ecco, questa piattaforma sta vendendo domini con le emoji all'interno, quindi l'URL sarà y.at/emoji. Uno dei primi siti che è stato creato in questo modo è di G-Eazy, è il sito del rapper geezy.com, che è stato collegato al dominio y.at/pipistrello rosa. Cioè, non pipistrello rosa, pipistrello e l'emoji della rosa, il fiore. L'obiettivo... esatto, no, è la rosa rossa. L'obiettivo è quello di un po' evolvere l'esperienza online. funzionale come cosa, Marco, secondo te?
Vabbè, io ho già registrato il dominio marketing-espresso con la tazzina del caffè.
Marketing-tazzina di caffè.
Esatto, no. E, a parte questo, allora, non è, secondo me, per ora tanto funzionale, perché siamo abituati a ricercare il dominio come una parola e non come un emoji, e le parole sono illimitate, le emoji no, anche se diventano sempre di più, però non sono illimitate. Quindi le combinazioni possono essere di meno. Secondo me è una forte opera di marketing se lo andiamo a utilizzare a livello di posizionamento. Ossia, tutti quei brand che sono maggiormente social e che hanno quindi un'emoji associata, come potrebbe essere noi magari la tazzina di caffè, se vogliono veramente posizionarsi potrebbero aggiungere al loro dominio quell'emoji per renderla ancora più riconoscibile e renderla ancora più global, perché non ricordiamo che l'emoji è principalmente un linguaggio che utilizziamo, no, nel mondo digital, quindi è un linguaggio universale che quindi se utilizziamo all'interno anche del dominio ci aiuta a ricondurre il brand a quell'immagine, perché poi l'emoji alla fine è un'immagine, non è nient'altro.
Esatto, esatto. Esempio top of mind, chissà perché il sito magari dell'NFL, la National Football League americana, potrebbe essere l'emoji della palla da rugby.
Esatto, la palla da football.
Interessante, perché in questo modo le emoji andrebbero un po' ad acquisire un ruolo un po' più primario rispetto che di supporto a quello che hanno attualmente nelle conversazioni online, sarebbe un po' più attivo. Vediamo se poi effettivamente verrà usato.
È l'evoluzione un po' del linguaggio, no? Passato da un qualcosa semplicemente utilizzato nella messaggistica a un qualcosa un po' più largo.
Esatto, esatto. Seconda notizia della settimana. Settimana scorsa è arrivato il nostro caro Adam, e non si può dire il cognome, se no ci abbassano la ricetta del podcast. Esatto, e Adam, lui
non deve essere
l'head of Instagram, ha annunciato che la piattaforma sta testando i like privati alle storie. In sostanza sono hanno un po' l'obiettivo di sfoltire i messaggi in DM, perché oggi qualsiasi reazione, qualsiasi tipo di reaction o messaggio che vogliamo mandare all'utente, in qualsiasi modo che abbiamo per collegarci tramite le stories, è entrando nella sezione dei DM, dei direct message. E in questo modo Instagram sta cercando di sfoltire un po' quella parte e di appunto creare un modo di connettersi differente. Saranno like privati, per cui non sarà visibile il numero, il like count, per cui il numero dei like da persone esterne,
non
ma
ci sarà il conteggio pubblico. Esatto,
esatto, bravo, ho detto in parole un po' esatto. Più povere. Però il creator, comunque l'account, potrà vedere quanti like una storia ha ricevuto all'interno della sezione informazioni della storia, che in realtà sono dove ci sono le metriche.
Esattamente, dove ci sono anche il numero di visualizzazioni, là apparirà una tab apposita.
Esatto.
E se vi state chiedendo dove sarà possibile mettere like, dal video che abbiamo visto di Mosseri sembra che sia in basso a destra.
In basso a destra dovrebbe essere accanto a quella all'icona del messaggio dell'inoltre.
Molto interessante. Mi stai per cedere la parola, io me la sono presa.
Va bene, scusa. Hai fatto benissimo.
È molto interessante perché ormai si prevedono tre livelli di interazione: uno mediante reaction, uno mediante DM e adesso mediante like. Sicuramente potrebbe sfoltire il numero di messaggi in direct che riceviamo troppe volte. Cioè, quante volte ti capita che ci mandiamo delle stories e magari io ti rispondo semplicemente bello.
Bello.
Esatto. O metto un like alla storia. Ecco, è un po' da monitorare, nel senso che loro sembra che lo vogliano fare per una sorta di sostegno reciproco. Secondo me, più che altro, non solo per una questione di ridurre il DM, ma proprio per questa cosa del sostegno reciproco. Cioè, per far capire anche agli utenti quanto determinate storie che loro pubblicano sono apprezzate o meno da
esatto.
Utenti. Cioè, ci vedo un approccio molto rivolto alla content creation in questo, non solamente una strategia per ridurre i messaggi in direct.
Esatto, esatto. Come diciamo prima, è un po' un'interazione intermedia, perché comunque la reaction finisce sempre nei DM, quindi triggera un po' la conversazione, che solitamente si conclude con il like alla reaction, per cui è proprio non parlata, però in realtà in questo modo sembra quasi un'interazione un po' più leggera.
Esattamente, esattamente.
Forse personalmente, pensando alle tue storie, io la userei.
ti piacciono?
Sì, mi piacciono un sacco. Anche perché molte volte ci ripostiamo a vicenda, per cui Arriviamo alla terza notizia della settimana e, come vi anticipavamo, entriamo un po' in una dinamica forse nuova, cioè un po' rivoluzionaria, perché LinkedIn in un'intervista al Wall Street Journal ha un po' fatto trapelare il fatto che stia testando...
Ha fatto Jack,
perché siamo sul Wall Street Journal. non ci credo neanche io. Ha fatto trapelare il fatto che stia testando il No Politics Button, ossia uno slider all'interno della sezione preferenze del profilo che permette di oscurare dal proprio feed di LinkedIn tutti i contenuti a tema politico. Come verranno identificati? È stato dichiarato che ci saranno dei classificatori semantici, un po' come ci sono su tutte le piattaforme, e anche tramite feedback o segnalazioni degli utenti stessi. Funziona in test, ma vogliono ampliarla globalmente.
Allora, interessante, ma non applicabile su nessun altro social network, secondo me.
Perché?
Cioè, sarebbe molto figo vederlo anche su Instagram, su Twitter, eccetera, perché a un certo punto, se uno si scoccia per forza di vedere dei post politici, può tranquillamente switchare e dice ok, tutto quello viene filtrato. Lo fa LinkedIn perché? Perché LinkedIn ha come obiettivo quello di essere un social professionale, quindi di conseguenza i post politici vanno, tra virgolette, a sporcare la mission del social mm-hmm. network, e quindi introduce un qualcosa del genere perché si va a tutelare. E è come se fossero un contenuto vietato, no?
Mm-hmm.
Quasi, sì. Vietato, nel senso che...
O potenzialmente indesiderato, forse.
Stai sbagliando la piattaforma, è come qualcuno che sta provando a fare spam su un gruppo che magari è di scambio e prova a fare mm-hmm. spam o vendere le cose. Quindi su LinkedIn ha senso.
Funzionerebbe sulle altre, secondo
me.
No,
non è che non funzionerebbe, secondo me funzionerebbe anche tanto, anche di più forse,
mm-hmm.
ma su Twitter andrebbe proprio a inficiare una buona percentuale Chiaro. Di tutti i contenuti.
Vero.
La piattaforma non può permettersi di allontanare le persone che poi fanno contenuti politici da piattaforme che sono essenzialmente proprio un nuovo media,
mm-hmm.
cioè sono un media a tutti gli effetti, quindi di conseguenza io magari politico, io che faccio divulgazione politica, vengo a fare contenuti su Instagram, su Twitter,
mm-hmm.
su LinkedIn se lo faccio sto sbagliando qualcosa, quindi è giusto che mi prenda una censura o vengo filtrato. Sugli Chiaro. Altri non lo faranno mai perché allontanano troppi creator, tra virgolette.
Guarda, mentre parlavi mi sono autofatto una domanda e mi sono anche fatto una risposta, autodato una risposta, cioè mi chiedevo, ma non è che poi così LinkedIn va un po' a creare questa percezione del fatto che non si può parlare di politica? Però effettivamente, se ci pensi, è una funzione verticale su LinkedIn, cioè finché le altre piattaforme non lo fanno, LinkedIn ha un posizionamento molto chiaro che riguarda profili business. E in realtà, salvo magari alcuni casi, le tematiche che dovresti affrontare con contatti di business non
diciamo
dovrebbero
che qua
essere
direttamente
politiche.
Secondo me LinkedIn non sta dicendo che non vuole che si parli di politica, mm-hmm. ma sta semplicemente dando la possibilità agli utenti di non vedere contenuti legati alla mm-hmm. politica, perché giustamente è una possibilità di scelta per loro. Cioè loro possono dire LinkedIn lo associo come il social media, la piattaforma relativa al mio lavoro, all'aspetto mm-hmm. professionale. Se devo andarmi a documentare sulla politica o voglio vedere contenuti politici, vado su altre piattaforme.
Chiaro.
Sicuramente però con questa possibilità sta lanciando un messaggio indirettamente, cioè ce lo sta dicendo,
sì,
cioè che si sta distaccando anche da altre piattaforme. Però potrebbe essere anche un elemento distintivo di LinkedIn che finalmente torna, e vi consigliamo di vedere tutto il video completo dell'intervista.
Assolutamente, se volete inviateci un direct message on Instagram and we will send it.
Like ancora non ci sono.
Hai ragione, scriveteci, vi mandiamo il link all'intervista, è stata molto interessante, dura 6-7 minuti.
Esattamente, e quindi c'è la possibilità che LinkedIn torna a dire la sua un po' rivolgendosi alla sua nicchia, quindi non solamente mm-hmm. prendendo spunto un po' su certe cose, ad esempio le stories che sono
Ok, quindi sembra come voler rafforzare il posizionamento, quindi.
Beh sì, secondo me sì,
me
anche rivolgersi verso gli utenti, diciamo, senza dover guardare per forza anche altre piattaforme.
Ok, molto interessante questo confronto, grazie Ale. Arriviamo alla quarta notizia della settimana e ragazzi, questa vi ha fatto saltare dalla sedia perché è veramente figa. Disney entra nel mercato immobiliare e lo fa passando dal concetto di story Storytelling, che dato che ormai studi inglese lo sai, si parla di storytelling,
Dillo tu perché sai.
È l'arte di raccontare, esatto. Allo story living, ossia l'idea, il concetto di vivere le storie invece che raccontarle, come? ha annunciato l'arrivo di una comunità residenziale in cui i fan potranno acquistare la loro casa e vivere la loro vita all'interno del contesto tematico della Disney. Cioè, allora, si parla di un'area che è stata già acquistata, il progetto già c'è, è stato appena annunciato, in California, nella Coachella Valley, dove c'è un famosissimo festival di musica classica, e dove verrà costruita... Proprio classica, dove verrà costruita questa comunità residenziale, come un po' quei posti in cui andate, no? Non so se avete visto, dove ci sono tutte quelle villette a schiera, anche qui in Italia ci sono, solitamente sono private, e dove ci saranno villette e case in cui chiunque potrà abitare, negozi, supermarket, aree verdi, spiagge con un lago, e in tutte queste aree il minimo comune denominatore sarà la presenza di prodotti Disney, cioè ci saranno anche dei piccoli placement, magari anche dentro le case, dei prodotti Disney, come dichiarato dal responsabile del progetto, sarà il perfetto setting per scrivere il prossimo capitolo della vita dei Disney fan.
Beh, evoluzione del Disney Lampari, no? Cioè, quindi sì. L'evoluzione proprio del concetto di esperienza.
Esatto.
Relativa al marketing. Parliamo spesso di marketing esperienziale, marketing trasformativo. Qua siamo nel marketing trasformativo. Cioè, lo story living trasformerà il rapporto della community Disney con il brand stesso. E non so, Ale, ma questo vorrà dire che, cioè, potremmo abitare in una casa fatta tipo, non lo so, l'ufficio di Tony Stark, oppure no?
Potrebbe essere, io l'ufficio di Tony Stark lo voglio troppo.
Pensiamoci, riflettiamoci. Sembra comunque, ridendo e scherzando, noi mesi fa abbiamo parlato della mossa di Airbnb, mm-hmm, di mettere in affitto la casa di mamma, ho perso l'aereo. Qua siamo proprio,
esatto,
a un livello successivo.
Esatto, anche perché, allora, l'annuncio, questo riguarda la prima community che sarà in California e si chiamerà Cotino Community, ma ce ne saranno altri in futuro, quindi il progetto è quello di espandersi. E Marco, mi chiedevo, secondo me è un progetto abbastanza maestoso e super ambizioso, perché sta cercando di portare i tuoi fan all'interno del tuo brand, proprio nella loro vita. Cioè, tu vai a comprare una casa all'interno di uno spazio Disney, che è una cosa, impensabile secondo me fino a poco tempo fa. Sta portando, secondo te, Disney to the next level, come si suol dire su Cambly?
Ma sicuramente, secondo me sono due discorsi da affrontare. Uno è la vita degli utenti di Disney. Cioè, le persone che oggi possono comprare una casa in un ambiente Disney sono quelle che sono diventate talmente tanto fan, sono appassionati di Disney perché hanno visto fin da piccoli i cartoni Disney, sono, mm-hmm, vissuti e sono cresciuti con la Disney. E ad oggi hanno un potere d'acquisto tale da poter poi acquistare una casa, un bene immobile, che non è dato per scontato, perché è un brand che ha solo magari, che è nato con da 5-10 anni e che ha iniziato con persone che all'inizio avevano 10 anni o 5 anni, come quello della Disney, non potrà mai fare un qualcosa del genere, perché, mm-hmm, ancora le persone che ha preso hanno 15 anni, 20 anni, non hanno un potere d'acquisto così grande. Invece Disney lo può fare, perché insomma un heritage non indifferente è attivo da diversi anni. L'altro fatto è proprio un discorso esperienziale, cioè si va contro il consumo di massa, in controtendenza, e a dire: guarda, io aumento proprio l'esperienza dell'utente. E la persona che acquista la casa Disney non è una persona sconosciuta, non è un nuovo, mm-hmm, consumer. Cioè, è una persona che probabilmente si è vista tutti i film Disney e
proprio è appassionato.
Adesso, esatto, un appassionato, quindi è proprio una personalizzazione e non andare a prendere altre persone all'interno della propria cerchia, la propria community in questo caso, ma proprio andare a aumentare il rapporto di fidelizzazione e anche monetizzazione estrema con
anche con perché poi tu immagina, no? Compri la casa, magari, non so, i tuoi 30, 40 anni, 50 anni, e magari dai vita anche a un altro figlio che cresce in un contesto,
esatto,
del genere.
Si tratta proprio di community questo qua, perché la community Disney è enorme. Le 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 persone che acquisteranno una casa Disney faranno parte di una community privilegiata, a tutti i livelli.
Esatto, saranno iper fidelizzati.
Dico un'ultima cosa al volo, che è bello vedere che ci sono ancora dei brand come Disney che scelgono di scommettere offline, perché un'iniziativa del genere, un altro brand secondo me l'avrebbe fatta, ad esempio, nel metaverso.
Vero.
Mentre qua la stiamo facendo ancora offline, quindi Disney sta portando avanti questo sogno, che tra l'altro era del fondatore Walt Disney, e lo sta portando avanti offline, quindi questo è un bel investimento ancora.
Vero, vero, anche perché comunque il mercato delle case sarà un mercato che metaverso a parte non credo andrà via.
No, ma qua
proprio
siamo in un altro tipo di settore, cioè qua proprio siamo nella parte esperienziale, è un'evoluzione proprio del mondo Disney.
Esatto,
quando, diciamo.
esatto. Ultima notizia della settimana. Oops, I did it again. No, okay.
Scusate, ragazzi.
Scusate, mi disegnano così. Giusto per rimanere in tema Disney, UPS ha lanciato alla New York Fashion Week scorsa settimana la sua prima collezione d'abbigliamento sportivo. Si chiama Be Unstoppable. Sui vestiti c'è il logo di UPS. UPS, ragazzi, è il famoso brand di logistica, giusto per precisare, che ha lanciato la sua capsule tramite appunto la tecnica di lancio delle capsule, ossia un drop con un basso numero di prodotti per creare hype and scarcity.
Esatto, anche qui diciamo che si collega molto bene alla notizia precedente sul discorso di community, nel senso che qui andiamo a creare un prodotto che è totalmente fuori mercato dal mercato delle spedizioni, in questo caso di UPS, però che...
Sembra quasi collegato.
È collegato, ma va a attirare chi? UPS, diciamo, è uno dei player più grandi a livello internazionale, quindi ha delle persone magari che sono veramente molto... fidelizzate, che magari sono una community interna fatta da dipendenti, più amici dei dipendenti, più familiari, più clienti, e fornitori, eccetera, eccetera, che avendo comunque il materiale brandizzato vanno a fidelizzarsi ancora di più. Quindi questi brand enormi hanno diversi livelli di community, come abbiamo detto, e una volta che il mercato si è saturato vanno a lavorare proprio su questi livelli. È proprio un cambio di paradigma, cioè fino adesso si ragionava sempre sul prendere nuovi mercati, adesso si va a ragionare su andare su altri livelli di mercati che già esistono e che già sono nostri.
Interessantissimo questo aspetto, non so se mai metterei una felpa di UPS, però immagino che a livello globale qualcuno...
Non fai parte della community.
Non faccio parte della community UPS, è chiaro. Ragazzi, grazie ancora per essere stati qui con noi, anzi, thank you very much for being with us today.
You're welcome.
Mamma mia, che pronuncia!
Sto imparando.
Bravo, 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 te lo stai accollando bene.
Sto ritirando fuori il mio inglese.
Mamma mia, so charming. Ok ragazzi, grazie, quindi grazie Ale, grazie Marchito Baby.
Ecco, e fateci sapere nei direct in che ambientazione Disney vorreste vivere.
Esatto, bravissimi.
Iron Man me la prendo io.
Ok, io mi prendo quella di Spider-Man e noi ci sentiamo.
Prendo quella di Winnie the Pooh.
Onesto, che cucciolo che sei. Cucciolo di Founder. Ragazzi, noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
Ciao.
Ciao.